che c'è?
Ciao, finalmente.
Oh, bentornata. Allora, siamo arrivati al 23° incontro. Vi confermo che a giorni vi manderò la mail e poi magari tu la fai girare a tutti. Sul sito mi stanno mettendo tutti gli incontri dal 10° al 22°, cioè fino a quello di giovedì scorso, e quindi a giorni sarà pronto. Quando mi dicono che sono pronto, ve lo mando per chi volesse recuperare qualche
informazione, qualche audio
MP3,
quindi audio.
Sì, sono tutti in MP3 che potete sentire direttamente o scaricarvi e portarvi dietro. Siamo arrivati al capitolo 7, versetti 31-37. E abbiamo finito la prima parte della sezione dei pani, quella in cui Gesù aveva moltiplicato i pani per gli ebrei. E alla fine della prima sezione dei pani c'è un miracolo simbolico. Un uomo sordo e muto, o sordo e balbuziente, viene guarito. È molto importante questo, perché alla fine della prima sezione abbiamo il miracolo del sordomuto, sordo balbuziente guarito, e invece alla fine della seconda parte avremo la guarigione di un cieco. Quindi c'è un pandan apposta, simbolico, molto importante. Ecco, prima di entrare in maniera più profonda nel mistero del pane, Gesù opera questo miracolo simbolico di guarigione del sordo muto. Se qualcuno lo legge dal versetto 31 al versetto 37 del capitolo 7, poi cerchiamo di commentarlo.
Di ritorno dalla regione di Tiro, passò per Sidone, dirigendosi verso il mare di Galilea, in pieno territorio della Decapoli. E gli condussero un sordomuto, pregandolo di imporgli la mano. E portandolo in disparte, lontano dalla folla, gli pose le dita negli orecchi e con la saliva gli toccò la lingua. Guardando quindi verso il cielo, emise un sospiro e disse, Effatà, cioè apriti. E subito gli si aprirono gli orecchi, si sciolse il nodo della sua lingua e parlava correttamente. E comandò loro di non dirlo a nessuno. Ma più egli lo raccomandava, più essi ne parlavano, e pieni di stupore dicevano, ha fatto bene ogni cosa, fa udire i sordi e fa parlare i muti.
Gesù è ancora in territorio pagano, è a Sidone, quindi è in Libano per capirci, e sta dirigendosi verso il territorio ebraico. Gli portano questo sordomuto e Gesù, guardando verso il cielo, emise un sospiro. Allora, che cos'è questo sospiro? Questo sospiro sicuramente ha un doppio simbolismo. È l'espressione della sofferenza di Dio. Cioè Dio, quando incontra il male degli uomini, sospira, si turba. E troviamo spesso questi verbi nel Nuovo Testamento per dirci che non è Dio che ci manda il male, ma Dio soffre con l'uomo, Dio patisce con l'uomo, Dio si turba, Dio si commuove. Qui Dio sospira, è il sospiro davvero di dolore, di preoccupazione nell'incontrare l'amato in una situazione di infermità. Ma questo sospiro è anche un'emissione dello Spirito Santo. Voi vi ricordate che in croce si dirà che Gesù emise lo Spirito. Qui Gesù comanda Effatà, cioè apriti. Vedete, sta scrivendo a una comunità romana, quindi che non conosce l'ebraico. Quando dice qualche parola in ebraico, subito Marco si preoccupa di dare la traduzione. È Marco che ci traduce in italiano. Ma qui sicuramente c'è, probabilmente questo Effatà era un rito battesimale di emissione dello Spirito. Quindi alla fine della prima sezione del pane c'è questo miracolo simbolico. Un uomo sordo e balbuziente viene guarito, così come alla fine della seconda sezione del pane verrà guarito un cieco. Chi è questo sordo e balbuziente? Questo sordo e balbuziente è la Chiesa. Siamo noi che non siamo stati capaci di accogliere il mistero del pane, che non siamo stati capaci di ascoltare la parola e quindi non siamo capaci di annunciarla e la balbettiamo. Noi non sappiamo cosa sia il vero pane. Avete sentito? Questo è un ritornello dei brani precedenti, no? Non avevano capito il mistero del pane, non sapevano che avevano con loro il pane unico, non avevano capito il pane. Ecco, noi non abbiamo ascoltato la parola e siamo la Chiesa sordomuta che ha bisogno di essere guarita. È quindi necessario che il Signore ci apra le orecchie per poter poi farci annunciatori. È necessario che il Signore tolga il nostro cuore di pietra per mettere dentro un cuore di carne. È necessario il battesimo. Questo sicuramente è un miracolo con delle valenze battesimali. Bisogna avere vissuto il battesimo, cioè la conversione, per capire l'Eucaristia. Vedete, la saliva ricorda il rito battesimale. Nel battesimo c'è ancora oggi il rito dell'effatà, no? Cioè dell'apriti. Probabilmente e proprio il prete mette le sue dita sulle orecchie del bambino e gli dice effatà, apriti. È l'ascolto, ricordiamoci bene che la fede deriva dall'ascolto, no? Come dice Paolo. Quindi il primo movimento è sempre l'ascolto della parola. Qui, per capire il mistero del pane, bisogna essersi convertiti, questo è il segno del battesimo, bisogna essere purificati, lavati dalla saliva divina, bisogna che il Signore ci abbia aperto le orecchie, solo allora noi capiremo il mistero dell'Eucaristia. Ecco perché si parla dei santi misteri, ecco perché all'Eucaristia erano ammessi soltanto coloro che avevano fatto i sacramenti dell'iniziazione cristiana. Cioè che da una parte avevano ricevuto il battesimo, dall'altra che avevano ricevuto lo Spirito Santo, che probabilmente erano un unico rito, no? Anticamente, lo sapete, e lo stesso battesimo attuale porta in sé ancora i segni di questa duplice sacramentalità, cioè da una parte il lavaggio dei peccati e dall'altra parte l'effusione dello Spirito, tant'è vero che il bambino è unto col sacro crisma, che è l'olio dello Spirito Santo, no? Quindi il battesimo era il momento in cui lo Spirito Santo scendeva sul fedele. Solo nei tempi successivi, quando è invalso l'uso di dare il battesimo ai bambini nella fede dei genitori, ecco che allora si è ritenuto opportuno di avere un momento di confermazione del rito battesimale, ecco la confermazione o cresima. D'altra parte questa usanza del battesimo ai bambini è già biblica, perché negli Atti degli Apostoli, tutti i momenti, noi vediamo fu battezzato, che ne so, il centurione Cornelio con tutta la sua casa, fu battezzato il carceriere di Paolo e Sila con tutta la sua casa, fu battezzata Stefana con tutta la sua casa. Ecco, cioè sono sempre nella fede del capofamiglia, tutti quanti aderiscono all'unica fede, insomma. Ecco. Quindi i genitori, in qualche misura, che sono i trasmissori della fede, incorporano immediatamente nella loro fede i loro figli, ma questi dovranno confermare, ecco il segno della cresima, no? Non è che c'hai un'altra effusione dello Spirito Santo, in fondo è una presa di coscienza dell'unica grande effusione battesimale. Sei tu che confermi, voglio che lo Spirito mi riempia e voglio diventare un uomo dello Spirito Santo. È interessante che i primi a cui Gesù apre le orecchie e a cui Gesù scioglie la bocca sono i pagani, sono i lontani, sono coloro che sono in disparte dal mondo. Costoro diventano un simbolo per noi. Anche noi abbiamo bisogno che vengano aperte le nostre orecchie per tendere all'ascolto. Solo quando avremo ascoltato la parola diventeremo degli annunciatori della parola. Ricordatevi sempre la duplice valenza del verbo ascoltare, acuo, in greco e anche in ebraico. Io porto sempre questo esempio. Per capire il verbo ascoltare in ebraico e in greco bisogna essere piemontesi. perché in Piemonte scuta, scuta vuol dire sia ascolta che obbedisci. Scuta tua mamma, obbedisci a tua mamma. Ascuta mai con capago, cioè non mi obbedisce mai, è nel senso dell'obbedienza. E anche in ebraico, no, il verbo ha questa duplice valenza, è l'ascolto ma è anche l'obbedienza, quindi il famoso Shema Israele, ascolta Israele, è obbedisci Israele. Cioè ricevi la parola ma puoi mettere in pratica.
Sì, non, e è solo odire,
non è solo udire, ma puoi vivere. Esatto. Ecco perché Paolo quando dice che la fede...
Fa venire in mente.
Una cosa udire, una cosa ascoltare. Sì,
anche quando Paolo parla che la fede deriva dall'ascolto, no? L'ascolto è obbedienza. D'altra parte, la parola obbedienza, se guardate nell'etimologia, è ob audire, ob audire, di richiama sempre l'ascolto. Quindi l'obbedienza, anche in latino poi, ob audire, è diventato ascolto obbedienza. Quindi, sì, no, questo perché noi siamo salvati dall'ascolto della parola, ma è un ascolto obbediente, non basta sentirlo, bisogna poi metterlo in pratica, bisogna poi viverla, e questo è assolutamente importante. Allora qui abbiamo veramente un movimento particolare. Prima bisogna ascoltare la parola, quindi conoscere la scrittura, e solo quando avremo conosciuto la scrittura riceveremo il dono dello Spirito Santo. Quando avremo ricevuto il dono dello Spirito Santo saremo capaci di ascoltare, di annunciare la parola. Quindi innanzitutto c'è l'ascolto, ecco che Gesù ci apre le orecchie, ci fora le orecchie. Qui qualcuno ha disquisito, Isaia sembrerebbe, tu Signore mi hai forato le orecchie. Gli esegeti qui sono un po' discordi sull'uso di questa cosa in Isaia, perché qualcuno dice che è semplicemente mi hai aperto le orecchie per ascoltare, altri invece dicono che gli schiavi ai tempi di Isaia ricevevano un foro nelle orecchie come le mucche adesso, a cui veniva messo una clips, no? Che dicevano l'appartenenza del padrone, quindi mi hai reso tuo schiavo, mi hai fatto tuo servo. C'è sempre il doppio concetto dell'ascolto e dell'obbedienza, in tutti e due i due casi, già in Isaia. Comunque qui è innanzitutto necessario ascoltare la parola, quindi leggere la scrittura, ricevere la rivelazione della Bibbia. Poi è indispensabile che ci venga soffiato lo Spirito Santo, che Gesù emetta questo soffio, emise questo soffio e disse Effatà, apriti, per poi poter sciogliere il nodo della nostra lingua e parlare correttamente. Ecco, qui ci sono sicuramente alcune divisioni. Noi abbiamo bisogno, per diventare degli annunciatori della parola, di essere delle persone convertite. È pieno zeppo di mestieranti della parola di Dio, di professionisti, a volte io dico di preti atei, credo ce ne siano una certa fetta, di gente che lo fa per mestiere, no? In genere ci accorgiamo a fiuto quando una persona parla col cuore e quando una persona così fa il mestiere, ecco. E questo vale per i preti, vale per i laici, vale per tutti, eccetera. Sicuramente categorie professionalmente più esposte hanno di più questo rischio. L'importanza quindi di essere prima dei convertiti. Per annunciare la parola e poi per essere introdotti al mistero del pane, dobbiamo avere un cuore che ascolta e che quindi obbedisce, dobbiamo trasformare il nostro cuore di pietra in un cuore di carne, dobbiamo avere un cuore capace di bontà, capace di commozione, capace di amore, capace di condivisione. Ecco, per annunciare la parola di Dio correttamente, dobbiamo essere persone che hanno condiviso con i fratelli i nostri 5 pani e i nostri 2 pesci, cioè che abbiamo amato, per conoscere il Signore, per accoglierlo nella nostra parola, nella nostra vita, bisogna vivere il mistero del pane, che è il mistero della condivisione, del farsi mangiare dagli altri, del farsi servi. Ecco. E se ci accorgiamo di avere ancora un cuore di pietra e non un cuore di carne, di avere ancora l'orecchio chiuso, di avere ancora l'incapacità di ascolto obbediente della parola, allora accostiamoci umilmente al Signore, come qui fa il sordomuto. Qui probabilmente c'è anche il significato non solo nei riguardi, un significato non solo nei riguardi del battesimo, ma anche nei riguardi della penitenza, della confessione, no? Cioè nella confessione il credente che è sordo alla parola del Signore e quindi incapace di annunciarla va da lui, il Signore lo prende in disparte e gli apre l'orecchio, lo purifica col suo lavacro, la saliva, gli infonde lo spirito e ci fa capaci di intendere la parola e quindi poi di annunciarla con gioia a tutte le genti. Andiamo avanti, abbiamo la seconda versione del miracolo della moltiplicazione dei pani, questa volta in terra pagana. Qualcuno dirà: come mai Marco, che pure è il Vangelo più corto di tutti, ma il più antico, addirittura due moltiplicazioni dei pani, quando per esempio Giovanni non ce l'ha e Matteo e Luca ne hanno una. Qui invece abbiamo due moltiplicazioni dei pani. Probabilmente è lo stesso miracolo trasmesso da ambienti diversi, ma questo ci vuol dire l'estrema importanza di questo miracolo e, per rispetto alle tradizioni ricevuti, la si riscrive dando alcune collocazioni teologiche diverse. Quindi vedremo, rispetto al primo racconto, delle ripetizioni, ma vedremo anche delle diversità. Diamone prima lettura, siamo al capitolo 8, dai versetti dall'1 al 10. Al 9, sì, 10, scusate.
Prego io. In quei giorni, essendoci di nuovo molta folla che non aveva da mangiare, chiamò a sé i discepoli e disse loro: sento compassione di questa folla, perché già da 3 giorni mi stanno dietro e non hanno da mangiare. Se li rimando digiuni alle proprie case, verranno meno per via, e alcuni di loro vengono di lontano. Gli risposero i discepoli: e come si potrebbe sfamarli di pane qui, in un deserto? E domandò loro: quanti pani avete? Gli dissero: 7. Gesù ordinò alla folla di sedersi per terra. Presi allora quei 7 pani, rese grazie, li spezzò e li diede ai discepoli perché li distribuissero, ed essi li distribuirono alla folla. Avevano anche pochi pesciolini. Dopo aver pronunziata la benedizione su di essi, disse di distribuire anche quelli. Così essi mangiarono e si saziarono e portarono via 7 sporte di pezzi avanzati. Erano circa 4.000 e li congedò. Salì poi sulla barca con i suoi discepoli e andò dalle parti di Dalmanuta.
Allora abbiamo un secondo miracolo della moltiplicazione dei pani, o probabilmente un secondo racconto di un unico miracolo. In ogni caso ci sono delle profonde differenze. Cerchiamo di vedere le differenze, perché sono quelle che hanno fatto sì che, quando Marco raccoglie questa seconda tradizione, non dica: beh, tanto questo miracolo l'ho già raccontato, ma voglia metterla insieme, voglia metterla vicina, perché dice: no, ha delle rivelazioni teologiche diverse, importanti da fare, e quindi la dobbiamo conservare. Allora, prima di tutto, il luogo. Nel primo miracolo, il luogo del miracolo era la terra di Israele, qui invece siamo, vedete, in terra pagana. Quindi abbiamo là dei giudei, qui i pagani. Secondo, il tipo di folla, appunto, che là è una folla ebraica, quindi nella tradizione di Mosè, e qui invece è una folla di persone che non conoscono la tradizione di Mosè. Le azioni di Gesù. Là Gesù diceva: ho compassione di loro perché sono come pecore senza pastore. E cominciò ad insegnare, si diceva nel primo miracolo. Qui invece Gesù, dice: ho compassione perché vengono da lontano, e non insegna nulla. Allora, qui abbiamo certamente l'autocoscienza di Gesù, di cui abbiamo parlato la volta scorsa, di essere il Messia inviato in primis alle pecore perdute della casa di Israele. L'alleanza vincolava Dio ad amare di un amore elettivo il popolo di Israele, che diventava il depositario della promessa. Quindi la promessa del Messia, che avrebbe visitato la terra di Israele ed avrebbe instaurato il giorno del Signore, si realizza in Gesù. E Gesù è conscio di questo, si sente il depositario di questa promessa. Ecco perché Gesù parla e insegna agli ebrei. E lo dice con chiarezza, abbiamo visto il miracolo la volta scorsa della Sirofenicia, tu sei un cagnolino, non puoi avere il pane dei figli. E la Sirofenicia che dice: Signore, ma dammi almeno le briciole. E Gesù dice: non ho mai visto tanta fede in Israele. Ecco. Però Gesù ha l'autocoscienza di essere colui che è inviato alle pecore perdute della casa di Israele. Diciamo sempre: sarà la Chiesa che porterà l'Evangelo al mondo. Gesù compie le promesse fatte ad Abramo ed è il Messia che parla ad Israele. Solo all'ascensione dirà ai suoi: andate in tutto il mondo, predicate a tutte le genti, battezzandole nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo ed insegnando loro a fare ciò che vi ho comandato. Ecco, il compito della Chiesa per il mondo, il compito di Gesù è per le pecore perdute della casa di Israele. Qui c'è da dire due cose su queste pecore perdute della casa di Israele, perché io ho sempre ritenuto che si intendesse coloro che in Israele avevano deviato dall'alleanza con Dio, coloro che in Israele si erano allontanati dalla Torah, coloro che in Israele non osservavano più i comandi del Signore. In realtà fu una pulce nell'orecchio che già negli anni 90 mi mise un biblista con cui avevo fatto uno dei miei primi viaggi in Israele, che era Don Bellia, che adesso è docente di Nuovo Testamento a Catania, ed era stato archeologo per una dozzina d'anni in Israele, conosceva benissimo il mondo israelitico. Lui già allora mi disse questo, e ho visto che ultimamente tutti gli studi recenti confermano questo. La parola pecore perdute della casa di Israele sarebbe quasi un termine tecnico per indicare gli ebrei della diaspora. Cioè, quegli ebrei che erano in terre pagane, quegli ebrei che, vivendo in situazione di impurità, di contaminazione, perché in un mondo altro dal mondo teocratico ebraico, no, erano più fragili, più deboli e talora anche più inclini a perdere le tradizioni dei padri e l'alleanza. Quindi le pecore perdute della casa di Israele probabilmente non sono gli israeliti che non seguono più la legge o che hanno perso la fede in Dio, ma sono le comunità disperse, quegli ebrei che non stanno più in Giudea ma sono in mezzo ai pagani. Ecco perché Gesù fa la sua attività prevalentemente nella Galilea delle genti, no? Galilea Gentium, dove queste comunità giudaiche erano mischiate con le popolazioni pagane. Ecco, Gesù si sente inviato soprattutto a loro per mantenere queste comunità disperse nella diaspora nella fedeltà all'alleanza dei padri. Quindi Gesù, di fronte a questi pagani, non insegna, perché non sono le pecore perdute, però allo stesso, vedete, compassione per loro. I pani dei discepoli. Quanti erano i pani nella prima moltiplicazione, vi ricordate? Cinque. Cosa vuol dire cinque secondo voi dopo il discorso che vi ho fatto? Sapete che quando io dico sempre dobbiamo stare molto attenti ai numeri, perché i numeri ci dicono sempre qualche cosa di simbolico.
Qualcosa.
Sì, ne mancano due, ma cinque è una cosa molto collegata all'ebraismo. Non vi viene in mente niente? Su che cosa si fondava?
Sette braccia, no?
Si conteneva
Pentateuco,
cioè Israele che cosa porta? Porta la sua fedeltà al Pentateuco, alla Torah. La Torah sono i cinque libri, no? Genesi, Esodo, Levitico, Numero, Deuteronomio. Quindi sono i cinque libri. Sette invece, qui vedete, i panni sono sette. erano 5, qui sono 7. Allora 7 è sicuramente un numero che oltre a indicare la perfezione eccetera eccetera è il numero delle nazioni. Perché? Perché 7 erano i comandamenti dati da Noè all'umanità. Voi sapete che c'è l'alleanza noachica, se andate a leggere dopo il diluvio, quando il Signore dice non farò mai più una cosa simile, porrò amicizia con voi, con gli animali eccetera eccetera, ma voi dovrete osservare, e ci sono 7 punti che sono molto generali, possiamo che valgono per tutti gli uomini. Siamo in Genesi, mi pare siamo al capitolo 11.
Bello, vediamo.
Allora, 9, scusate.
Tutto quello lì dell'arco sulle nubi eccetera, quello me lo ricordo bene. Lo leggi? No.
Allora, capitolo 9.
Sì.
Dio benedisse Noè e disse ai suoi figli e disse loro, qui non una serie di comandi: siate fecondi e moltiplicatevi e riempite la terra. Il timore e il terrore di voi sia in tutti gli animali della terra e in tutti gli uccelli del cielo. Quanto strisce sul suolo e tutti i pesci del mare sono dati in vostro potere. Ogni essere che strisce e ha vita vi servirà di cibo. Vi do tutto questo come già le verdi erbe. Soltanto non mangerete la carne con la sua vita, cioè con il suo sangue. Del sangue vostro, ossia della vostra vita, io domanderò conto. Ne domanderò conto ad ogni essere vivente e domanderò conto della vita dell'uomo all'uomo, a ognuno di suo fratello. Chi sparge il sangue dell'uomo, dall'uomo il suo sangue sarà sparso, perché immagine di Dio è stato fatto l'uomo. E voi siate fecondi, moltiplicatevi, siate numerosi e dominatela. Dio disse a Noè e ai figli suoi con lui: quanto a me, ecco, io stabilisco la mia alleanza con voi e con i vostri discendenti dopo di voi, con ogni essere vivente che è con voi, uccelli, bestiame, animali selvatici, con tutti gli animali che sono usciti dall'arca, con tutti gli animali della terra. Qui io ci lavorerò tanto su questo testo quando comincerò, credo, spero quest'estate, a fare il mio libro che si intitolerà Anche il tuo cane va in paradiso, punto interrogativo, cioè su un aspetto però l'enciclica del Papa, perché è il discorso del cosmo.
Venderai tantissimo con il titolo così,
con titolo così della salvezza, e dico subito in prima pagina che non sono un animalista, che ho sempre avuto paura dei cani e di tutte le bestie, eccetto adesso che un nipotino che strama, allora mi sta insegnando
a avere paura. Il nipotino che quindi è bestiola.
E mi insegna ad amare gli animali, insomma lui ama la follia. Però ecco, è un discorso invece cristologico, cioè che la salvezza, vedete, è una salvezza che è annunciata non soltanto all'uomo, ma a tutti gli animali e a tutti gli esseri della terra, cioè è una salvezza cosmica. Ci sarà da riflettere su queste cose, comunque questi sono già versetti interessanti. Io stabilisco la mia alleanza con voi, non sarà più distrutta alcuna carne dalle acque del diluvio, né il diluvio devasterà più la terra. Poi questo è il segno, pongo il mio arco, ricorderò l'alleanza, eccetera eccetera. Allora, secondo la tradizione ebraica, da tutte queste parole emerse dal Signore si evincono 7 comandi, i quali sono per tutta l'umanità, che sono essenzialmente questo, cioè di essere fecondi e di riempire la terra, di essere signori anche del mondo animale e di potersi cibare di tutti gli animali, ma di non mangiare mai il sangue, cioè di rispettare la vita, di rispettare la vita di tutti e di rispettare soprattutto la vita degli altri uomini, quindi il non uccidere, eccetera, eccetera. Ecco, i rabbini avevano evinto da queste cose 7 precetti, i quali varrebbero per tutta l'umanità, a differenza invece dei precetti dati ad Israele, che saranno 10 e che invece sono quelli tipici dell'alleanza. Che questo 7 sia collegato al senso del mondo lo vedete per esempio nell'istituzione dei 7 diaconi. Quando Gesù sceglie i suoi apostoli, ne sceglie 12 come le 12 tribù di Israele, perché sa di essere mandato per Israele. Ma quando la Chiesa deve provvedere alle vedove di coloro che provenivano dal paganesimo, vi ricordate, no, dai neofiti, sì, dagli ellenisti cosiddetti, cioè dai conviventi, ne sceglie 7, perché 7 è il numero del. Infatti in Genesi voi leggete che le nazioni del mondo sono 70, 7 per 10, per dire la completezza. Ecco perché Gesù manda al mondo 70 discepoli o 72 secondo altri testi, no? 70 vuol dire che li manda tutte le nazioni e poi due sono di scorta, ma e due sono per Israele, insomma, due per Israele e 70 per le nazioni. Ma molti testi, quando Gesù fa la missione dei discepoli, dicono non 72 ma 70 direttamente. Quindi vedete, abbiamo 7, che è un numero che indica l'umanità, che indica il mondo. Attenzione! Allora, gli ebrei offrivano 7 pani, i pagani offrono 5 pani, arriviamo a 12. E questo 12 è un numero importante perché ci fa pensare a Levitico 24, 5, 9. Qualcuno lo legga, perché ci parla di 12 pani, i cosiddetti pani della riposizione. Levitico 24, 5, 9, o pani della presenza, cioè di fronte al santo dei santi nel tempio, laddove c'era la Shekinah Edonai, cioè la presenza stessa di Dio, c'erano i 12 pani della presenza. Allora qui ci viene detto in qualche misura che là c'erano 7 pani e poi ce ne 5, ormai qui ce ne 12. Cioè c'è l'unico pane per i giudei e per i pagani che è il pane della presenza di Dio, che è Gesù. Gesù è quest'unico pane della presenza di Dio. Leggiamo Levitico 24, 5, 9.
Prenderai anche fior di farina e ne farai cuocere 12 focacce.
12 focacce, vedete?
Ogni focaccia sarà di due decimi di efa. Le disporrai su due pile, 6 per pila, sulla tavola d'oro puro davanti al Signore. Porrai incenso puro sopra ogni pila e sarà sul pane come memoriale, come sacrificio consumato dal fuoco in onore del Signore. Ogni giorno di sabato si disporranno i pani davanti al Signore, sempre. Saranno forniti dagli israeliti. È alleanza. I pani saranno riservati ad Aronne e ai suoi figli. Essi li mangeranno in luogo santo, perché saranno per loro cosa santissima tra i sacrifici in onore del Signore. È una legge perenne.
Allora, questi 12 pani che sono posti proprio davanti al Santo dei Santi, sulla tavola d'oro puro davanti al Signore, sono dei pani santissimi, al punto che soltanto i sacerdoti li possono toccare e li possono mangiare. Ecco, di fronte al Santo dei Santi c'è questi pani santissimi, di fronte alla presenza di Dio. Ora qui abbiamo di nuovo 12 pani, 7 forniti dagli ebrei, 5 forniti dagli ebrei prima, 7 forniti ora dai pagani, i quali formano i 12 pani, che sono in realtà l'unico pane, come si dice, che è Gesù Cristo, che è la presenza stessa di Dio. Modalità del banchetto. Se vi ricordate, nella prima moltiplicazione dei pani si insisteva che venissero divisi a gruppi di 10, di 50 e di 100. Questo secondo la classica suddivisione del popolo di Israele in marcia verso la terra promessa, e avevamo letto tutti i brani relativi. Si intende con ciò l'attesa del Messia, Il Messia era atteso dal popolo, che era diviso secondo l'ordinamento suggerito da Ietro, il suocero di Mosè, a Mosè, e poi fatto proprio da Mosè nella sua legislazione, in gruppi appunto di 50 e di 100. Qui si dice genericamente che la gente si sedette per terra. Questo era più che altro un segno dell'attesa della fine dei tempi, del giorno del Signore. Era l'attesa di tutte le genti che si sedevano, aspettando il Signore. Gesù che cosa fa? Se vi ricordate, nella prima moltiplicazione dei pani, quella fatta per i giudei, si dice che Gesù eulogesas, no? Fece un'eulogia, pronunciò la benedizione. È una formula giudeo-cristiana, cioè pronunciò la berakà, la benedizione. Tenete sempre conto che il concetto di berakà in ebraico è un concetto molto molto più solido, più concreto del nostro concetto di benedire. Se io benedico una persona, dico bene di lei, o come sei bravo, insomma, ti benedico e poi quello. Invece la benedizione per gli ebrei era un atto vitale, era una forza fisica. Tant'è vero che il termine berakà in qualche misura ricorda le ginocchia, e le ginocchia per gli ebrei sono un eufemismo per dire gli organi sessuali. Cioè la benedizione è in qualche misura lo sperma di Dio, la fecondità di Dio, è il seme di Dio che passa dentro di te. Questo vi fa capire tutte le lotte per la benedizione, pensate a Giacobbe ed Esaù, eccetera, eccetera. Cioè la benedizione per gli ebrei era davvero la forza vitale, sessuale, quasi, scusate la parola, che da Dio si trasmetteva a coloro che erano benedetti. Dico una parola grossa, lo sperma di Dio, la sua forza vitale. Però il termine richiama proprio questo. Cioè la benedizione è una trasmissione di una forza vitale, tant'è vero che proprio Berakà è un eufemismo per indicare quasi i genitali. Voi sapete che nella Bibbia tutte le volte che si dicono i piedi, sono o i piedi o le ginocchia, spesso, non sempre, ma molto spesso, sono dei modi per non dire i genitali. Quindi non so, quando i cherubini con le ali si coprono i piedi, in realtà si coprono altre parti, insomma, ma è un modo. sono modi così, ecco, di pudicizia, così. Ecco, la berakà indica proprio questa forza vitale che viene trasmessa, quasi proprio il seme di Dio. Ecco perché è così importante. Ecco perché. Mi butto nel difficile e poi mi fermo immediatamente. Nascerà il concetto della transustanziazione, cioè che addirittura questo pane che riceve non solo una benedizione, ma riceve questa forza vitale di Dio, questo seme vitale di Dio, viene deificato. Quindi capite, dietro c'è un concetto ebraico che è un concetto pesante. Invece qui Gesù, tra gli ebrei e i pagani, non fa l'eulogia, la benedizione, ma eucarizzestai, cioè fa eucaristia, fa il ringraziamento. Questa è una formula lucano-paolina. Quando voi leggete la tradizione dell'istituzione dell'eucaristia, per esempio in Matteo che scrive per gli ebrei, Gesù pronuncia la berakà, pronuncia la benedizione. Quando invece o Luca che scrive per i pagani, o Paolo in una Corinti che parla dell'istituzione dell'Eucaristia ovviamente al mondo, loro usano il termine eucarizzo, che è quello per i pagani, rendere grazie. Allora voi lo capite, poi a volte nel testo della liturgia prese i pani, li benedisse, rese grazie, a volte c'è un po' di confusione. Sono due termini sinonimi nelle due tradizioni. Per gli ebrei che vivono di benedizioni, no? Ecco che, pensate che tutte le mattine ci sono le 18 benedizioni, che prima erano 17, no? La 18esima è: ti ringrazio Signore che non mi hai fatto cristiano, lo sapete, che venne introdotta nel Concilio di Yamnia nel 96, loro concilio, nel 96, o Yamna, ecco, ma loro
che... Ti adoro mio Dio,
no? Ecco, le benedizioni, allora nel contesto ebraico Gesù dà la benedizione, nel contesto pagano rese grazie. Prevale poi nella tradizione cristiana la parola eucaristia, la seconda, no? Cioè Gesù rese grazie, la parola eucaristia vuol dire rendimento di grazie. Stiamo attenti anche ai clesmata, cioè gli avanzi. La parola, tra l'altro, è la parola tecnica, perché sono i frammenti eucaristici. Sapete che anche adesso, io dico sempre un po', mi fa sempre un po' sorridere, quando il prete è finita di distribuire la comunione, lava i piatti, no? Si mettono là con lo straccetto, con tutte le bricioline, no? Ecco, che secondo me è un gesto che potrebbe essere fatto anche dopo la messa, come dicono alcuni liturgisti. Comunque, siamo abituati a vedere il prete che lava i piatti, cioè che raccoglie gli avanzi, perché nulla del corpo del Signore vada perduto, eccetera, eccetera. Se vi ricordate, là erano 12 ceste, perché? Perché 12 sono le tribù di Israele, no? E qui le ceste sono 7, no? Perché 7 è il numero dei pagani. Abbiamo visto che le nazioni pagane sono 70, eccetera, eccetera. Quindi vedete che ci sono dei paralleli teologici molto importanti che fanno sì che Marco ritenga opportuno darci anche questa versione, probabilmente di un unico miracolo, con dei tagli particolari che sono sicuramente più universalistici e più di rivelazione a tutto il mondo e a tutte le genti. Vorrei farvi notare il versetto 4, perché probabilmente è un versetto che abbiamo tradotto in maniera non brillantissima. Dissero i discepoli: e come si potrebbe sfamare di pane qui nel deserto? Io non so se avete queste traduzioni, ma più o meno abbiamo questa cosa qui. Invece la traduzione letteraria sarebbe questa: e da dove si potrebbe procurare il pane qui nel deserto? È una traduzione molto più bella, perché qui i discepoli non stanno chiedendo... Signore, procuraci delle biovette, come facciamo quando andiamo dal panettiere, ma si chiedono: come possiamo proclamare qui nel deserto il pane, che è Cristo? Cioè il discorso è sempre del pane, tant'è vero che i discepoli ancora una volta non hanno capito che è Cristo il pane che li sfama. Quindi come potremmo procurare il pane qui nel deserto? Il pane sei tu e noi continuiamo a non vederti. Come noi che continuiamo ad andare a messa, continuiamo a fare tante eucaristie e la vita però è sempre piena di ansia, di angoscia, di paure, di mediocrità, perché non abbiamo capito il mistero del pane, non abbiamo capito che Dio è veramente presente in questo, in quest'unico pane. Ecco, qui ci sarebbe un grossissimo discorso anche sull'Eucaristia. Io a volte mi resto sempre un po' sbalordito, perché trovo un po' una schizofrenia in una chiesa come quella cattolica, che con grande forza, no, dice che la presenza nel pane è una presenza reale di Gesù in corpo, sangue, anima e divinità, come ci insegnava il catechismo, e poi invece dà tanto spazio ad altre simbologie, sindone compresa, no? Perché se io faccio tutto stambaradam per la sindone, con tutto rispetto, allora di fronte a un'ostia santa, che è il corpo stesso del Signore, che cosa dovrei fare, no? Se organizzo chissà che cosa per un lenzuolo che forse l'ha toccato, ma non sappiamo neanche, o che comunque è simile a quel lenzuolo che può averlo toccato, allora di fronte all'Eucaristia cioè qui veramente siamo un po' schizofrenici. Io ricordo una volta ero in un istituto di suore, no? dove andavo a parlare in un istituto di suore, dove la madre superiore prima della conferenza mi disse questo piccolo dramma del convento, perché c'era una parte delle suore che volevano tutti i costi andare a Međugorje. No? E che a Međugorje, no? Perché là la Madonna viene, piange, il sole gira, tutte queste cose qua. E allora a me poi venne bene partire lancia in resta durante l'omelia, con grande soddisfazione della madre superiore, durante la conferenza, perché dissi: ma noi inseguiamo segni, inseguiamo Madonne che piangono, inseguiamo soli che girano, quando voi al di là di questa stanza avete l'Eucaristia, in cui Cristo è presente, corpo, sangue, anima e divinità. Ma no, che bisogno avete da andare a giro, insomma, per dirlo alla Toscana. Ecco, e nel senso che se crediamo davvero nella presenza di Cristo nell'Eucaristia, allora davvero ci si deve interrogare su questo miracolismo, su queste cose qui, che talora è anche cavalcato dalla Chiesa, su questi segni strani, su queste cose qui.
Posso? Ecco. Disturbo che stai registrando?
No,
viene in mente un episodio a messa, no? L'ultima domenica, mentre stavamo uscendo, io e la mia amica che ha sentito la messa, una signora ci ferma con aria veramente inferocita, devo dire: avete visto che in questa chiesa non c'è neanche un'immagine di Gesù misericordioso, ma con aria inferocita proprio. E noi ci siamo guardati e detto: ma scusa, è lì a vedere il crocifisso, poi c'è pure la testa della sindone lì, c'è più di così. E si vede che lei si riferisce a questa immagine forse di qualche miracolo, vero? C'è qualcuno che vedeva Gesù misericordioso, una che aveva visto. Ma ha detto: ma come, nell'anno della misericordia non c'è neanche un'immagine di Gesù con la misericordia? Ma ce lo diceva noi con un ferocemente.
Sì, ma in realtà c'è molto paganesimo.
E appunto, no? Io sono un po' stufata, dico: ma guardi, le parli col parroco. A me guarda, delle immagini non mi interessa niente, gli ho detto, quindi parli col parroco, noi che rispondiamo. Per noi Gesù è lì, c'è la croce di Gesù, c'è Gesù nella sacrificio dell'Eucaristia, ne ci basta. E Armani, veramente inferocita, dice: è vergognoso, proprio ha detto, è nell'anno di Gesù, nell'anno di misericordia, proclamato il Giubileo, che non ci sia questa immagine, che io non so cosa sia neanche, e non lo so com'è, però sono evidentemente
il sacro cuore di una volta,
il sacro cuore uomo modificato 2.0, ma per dire che c'è un'idolatria terribile,
ma anche nella cappella
gliel'avrei detto, non lo sapevo io. Forse non era regolamentare sui raggi, ecco.
Era Giovanni Paolo II,
perché era polacca.
Cos'era una polacca? Vabbè, anche i santi hanno loro dei polacchi. Comunque, per dire che ecco, dipendiamo ancora tanto da queste cose.
E secondo me, io dico, siamo schizofrenici. Cioè, un conto è siamo di poca fede, non riconosciamo il mistero del pane, continuiamo a fare come gli apostoli, no? Io a volte dico che la nostra fede si dovrebbe basare su due gambe, la Bibbia e l'Eucaristia. Siamo non solo zoppi, ma siamo paralitici, ecco, perché la Bibbia, per carità, non conosce nessuno, ma anche l'Eucaristia è un oggetto devozionale, qualche cosa di cui non si coglie la portata. Non si coglie la portata come segno, non si coglie la portata come presenza, non si coglie la portata di nulla, insomma. Io credo che ci sia davvero un bisogno di ritornare alle fonti serie, ecco. Io quando cerco Dio non ho bisogno di andare a sentire questo o quella visionaria. Il credente dice che noi abbiamo Cristo, corpo, sangue, anima e divinità, il re del re, il padrone di casa, il signore dei signori, nel pane, nel segno del pane. E lì dovrebbe essere la fonte e il culmine della vita cristiana, come ci ha insegnato il Concilio. Invece continuiamo a inserire miracoli, portati anche dai media. Io vedo che continuano a fare trasmissioni sui miracoli, che stanno moltiplicando, ma è una cosa sempre senso. Ma perché la gente cavalca questa cosa qui, questo bisogno pagano. Invece l'unico segno... Sulle
24 c'è sempre qualcosa con miracoli.
L'unico segno è il segno del pane, vedremo allora. E sono i versetti, ma sì, ma datemi ancora 5 minuti perché, perché è proprio la conclusione ovvia di quello che stiamo dicendo. Apro una piccola parentesi: Gesù va nel paese di Dalmanuta, non sappiamo dove sia, gli archeologi hanno cercato in tutte le maniere di trovarlo, è un paese sconosciuto di cui si è persa assolutamente la memoria, quindi non sappiamo dove sia andato. Ma leggetemi ancora gli altri 3 versetti perché sono un capolavoro.
Allora vennero i farisei e incominciarono a discutere con lui, chiedendogli un segno dal cielo per metterlo alla prova. Ma egli, traendo un profondo sospiro, disse: perché questa generazione chiede un segno? In verità vi dico, non sarà dato alcun segno a questa generazione. E lasciatili, risalì sulla barca e si avviò all'altra sponda.
Guardate la durezza di Marco, no? Perché la tentazione di sempre è il segno dal cielo. Noi abbiamo bisogno di segni dal cielo, abbiamo bisogno di miracoli, di queste cose qui. Mentre Matteo e Luca ti danno almeno un segno, e dicono: non vi sarà dato alcun segno se non il segno di Giona, cioè il segno della risurrezione, e anche Giovanni dice: se non il segno del corpo del tempio che sarà distrutto e dopo 3 giorni sarà riedificato, che è sempre il segno della risurrezione. Qui Marco non dice niente. L'unico segno che è dato è il pane spezzato e condiviso. Punto. L'unico segno. Gesù rifiuta di dare segni. E l'unico segno sarà proprio il pane che si fa mangiare. Tant'è vero che, l'abbiamo detto tante volte, il Vangelo di Marco si chiudeva con il centurione che, contemplando come Gesù moriva, non come Gesù risuscitava, capiva veramente costui il figlio di Dio. Quindi per Marco l'unico segno è il pane spezzato, è Dio che si fa consumare, è Dio che muore per noi, è Dio che prende l'umanità fino in fondo. Ecco allora l'importanza, no, del prendere la croce dietro il Maestro e seguirlo. Cioè in fondo questo segno si coglie seguendo il Signore. Se io mi affido al Signore, se io vado dietro di Lui, capisco che questo Dio continuamente si dona a me, che questo Dio continuamente si fa mangiare, che questo Dio continuamente è il pane della mia vita. Allora ecco, l'unica cosa che mi viene chiesta qui non è tanto neanche il ragionamento intellettuale sulla risurrezione, come ti chiederà Matteo, come ti chiederà Luca, come ti chiederà poi tantissimo 1 Corinti 15 Paolo, no? Ma è: mettiti alla sequela del Signore, vedi come Lui si fa mangiare, vedi come Lui è l'unico pane e capirai che davvero Lui è Dio. Quindi l'unico segno in Marco è il pane spezzato, è un Dio che si spezza, è un Dio che si consuma. Ecco, il pane eucaristico è l'unico segno che ci è dato. Quindi è l'Eucaristia che alimenta la nostra fede. Occorre capire il mistero dell'Eucaristia, occorre contemplare il mistero dell'Eucaristia, lasciandoci veramente aprire le orecchie dallo Spirito Santo. Gesù rifiuta gesti plateali, Gesù non fa propaganda. Avete visto, quando fa un miracolo dice: guai se lo dite in giro. A Lui non interessa questo tipo di segni. I miracoli per Lui non sono delle propagande, non sono segni. Qui addirittura si adira, avete visto, quando gli chiedono un segno, traendo un profondo sospiro, è il verbo della collera di Yahweh contro quelli che credono per i segni. La nostra fede non ha nessun segno se non il segno del pane, o se volete poi quello della resurrezione di Cristo, se non la sua parola. Questa è la fede, accogliere davvero il segno del pane. Siamo invece in un momento di decadenza in cui nei credenti serpeggia sempre di più questo bisogno di segni, e ci viene rimproverato da Cristo questo, perché l'unico segno che ci è dato, questo segno forte e sicuro, è il pane spezzato, è l'Eucaristia. Io finirei qui, la prossima volta vedremo come invece Gesù si scaglierà contro il lievito, che in fondo è il pane ammuffito, il pane andato male, dei farisei e degli erodiani. Ecco, chi accoglie il Signore Gesù nella sua vita trova in lui il cibo, il nutrimento, trova Dio. Chi va incontro a cercare invece dei segni si rivolge a dei pani ammuffiti, al lievito dei farisei, al lievito di Erode, che è pane in putrefazione. Ecco, il Signore ci dice: io sono l'unico pane, accogliete me. Accogliere me significa un discorso di dono, di servizio, di farsi mangiare, che è il grande segno dell'Eucaristia, è il segno della croce, è il morire, è il donarsi, è l'amare. Chi cerca altre vie che non la via del dono e del servizio va verso pani ammuffiti, va verso il lievito dei farisei e di Erode.
Grazie.
Grazie, bello.
Allora, piccolo intervallo con caffè.